Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sette minuti dopo le 8, computer desk go, messa in onda go, mixer go, interfaccia go, cuffie go, microfono go, ok, funziona tutto, possiamo cominciare, può partire il conto alla rovescia, ma se funziona tutto qui, non è detto che funzioni tutto lì. E infatti stamattina, per le grandi leggi della compensazione universale che regolano le meccaniche celesti della sfiga, non mi è partita la macchina. Sì, lo so che ormai pare madamina, il catalogo è questo, ma per fatto di trasparenza mi trovo a condividere quotidianamente con voi quell'eroica sensazione di trovarsi al centro di uno tsunami di iella, un giorno il computer, un giorno la lavatrice, l'altro ancora la macchina. Che stamattina non dico che mi fossi svegliato pimpante, perché uno dei 6 risvegli pimpanti su 7 milioni di risvegli me l'ero già giocato ieri, però tutto sommato ero pronto a partire, e invece niente, mi sono sentito esattamente come figliuolo che era pronto a partire pure lui, pronto a far rombare il motore del piano vaccinale, e invece gira la chiave e puff, la macchina non parte, e allora te ne resti lì in preda all'abissale smarrimento dell'uomo che guarda il cofano. Uno smarrimento simile a quello dell'uomo primitivo che scrutava il cielo, incapace di comprendere i misteri imperscrutabili del cosmo. Cosa può essere successo? Lo spinterogeno? Una tempesta solare che blocca l'elettronica e prelude all'invasione degli alieni? O magari un sabotaggio? I poteri forti, la lobby di Radio 24, la mafia? No, se fosse stata la mafia l'auto sarebbe esplosa, come succede a De Niro alla fine di Casinò. Meno male che quando sono giunto in radio con Mezzi di Fortuna, che poi sarebbe il car sharing, ma Mezzi di Fortuna suona molto più epico, meno male, dicevo, che quando ho chiesto ai colleghi della redazione cosa potesse essere successo, con la flemma e l'autorevolezza di un oracolo, Alessandro Principe mi ha detto: la batteria. E improvvisamente la foresta di interrogativi in cui era precipitata la mia mente ha lasciato spazio a una radura che conteneva la risposta: la batteria. Giuro che se rinasco voglio rinascere elettrauto, e se non rinasco elettrauto voglio rinascere Alessandro Principe. Mi prenoto fin da adesso, augurandomi che l'aldilà non abbia dato in appalto il sistema di prenotazione delle reincarnazioni alla regione Lombardia, ma non credo. Va bene. Andiamo a cominciare, ci siamo, e allora cominciamo subito con gli aggiornamenti, quelli più attesi. La notizia rivelata ieri da Repubblica, che sta tenendo da 24 ore col fiato sospeso tutti, ma proprio tutti, gli ascoltatori. Stiamo parlando del rapimento di Darius, il coniglio più grande del mondo. Ebbene, purtroppo non ci sono novità al momento. Gli investigatori continuano a brancolare nel buio. Scartata l'ipotesi della fuga d'amore, scartata anche l'ipotesi di un'improvvisa radicalizzazione di Darius, che prima salutava sempre, poi si sarebbe fatto crescere la barba per passare in clandestinità. Insomma, l'unica pista accreditata sembra essere, ahimè, proprio quella del rapimento. E attenzione, perché sull'entità del riscatto si è scatenato un grossissimo dibattito tra i principali quotidiani italiani. Ecco, non pensiate che stia raccontando una cazzata, ne dico tante, lo so, però in questo caso siamo nell'ambito del tutto vero. Allarme tutto vero. Allora, la stampa di Torino parla di una ricompensa di 1.000 sterline offerta dai proprietari per riavere Darius, il coniglio più grande del mondo. Il Corriere però parla invece di 1.000 euro, mentre il Fatto Quotidiano sta nel mezzo e arrotonda a 1.200. No, giusto perché vi facciate un'idea quando poi sui giornali leggete, che so, i numeri dell'economia. Per fortuna, a chiarire arriva una testata autorevole come il Guardian. Non 1.000 sterline, non 1.000 euro e nemmeno 1.200, bensì 2.000 sterline l'entità del riscatto. E visto che ho citato il Guardian, voglio e devo chiedere scusa a Repubblica, perché ieri l'abbiamo un po' sbeffeggiata per aver titolato sul rapimento di Darius, così come una volta titolava sul rapimento di Moro. Bene, il fatto è che non solo l'hanno fatto tutti i principali organi di informazione, agenzie di stampa comprese, ma anche le principali testate di tutto il mondo, per dire della rilevanza globale del caso Darius e anche dell'informazione cane da guardia della democrazia. Perciò via con la rassegna stampa internazionale, e partiamo dal quotidiano più autorevole in assoluto, il New York Times, che con il consueto aplomb del giornalismo anglosassone titola: Darius, World's Longest Rabbit is Missing. USA Today invece cita fonti di polizia e aggiunge che non è semplicemente scomparso, ma è stato proprio rapito. Police believe Darius was stolen from his home in the UK. E poi passiamo alla Francia. Le Parisienne si domanda: chi è stato a rapire Darius? Chi a volé Darius le plus grandes lapins du monde? Ma mettere a segno lo scoop è a Foglia de São Paulo. L'importante quotidiano brasiliano rivela: Maior coelho do mundo è rubado do jardim de ex coeligna de Playboy. Cioè, avete capito? La padrona di Darius, il coniglio più grande del mondo, era una coniglietta di Playboy. Coniglio e coniglia, scoop della Foglia di San Paolo. Vi ricordo, è tutto vero. E poi quotidiani di lingua spagnola, El Mundo, che rilancia l'appello della polizia alla cittadinanza. La polizia britannica pide collaborazione ciudadana para encontrar a Darius, el conejo más grande del mondo. Ma è proprio il Guardian infine a ricordarci che la sorte di Darius, il coniglio più grande del mondo, è purtroppo appesa a un filo. Pet detective say stolen giant rabbit is still hot and a smuggling risk. Quindi uniamoci nell'attesa di sapere che ne sarà di Darius. Naturalmente tutti gli aggiornamenti nelle più importanti pagine di informazione di Radio Popolare, Popolare Network, considera l'armadillo oggi pomeriggio con Cecilia Di Lieto. Capisco che adesso passare dal coniglio più grande del mondo all'alpino più importante del paese, ovvero il generale Figliuolo, non è cosa semplice, ma è uno sporco lavoro che qualcuno deve pur fare. E quindi andiamo subito sulla prima pagina della Stampa, dove troviamo proprio Figliuolo in modalità Silvio del 94, tipo Publitalia, da maggio vaccini per tutti. Ma Figliuolo non è figlio, sulla carta è persona più credibile, e quindi è plausibile immaginare una lieve forzatura nel titolo. Ma andiamo a vedere, perché a pagina 2 e a pagina 3 Massimiliano Peggio e Andrea Rossi colloquiano, è scritto così, il colloquio con il generale Figliuolo, e da questo colloquio estraiamo alcuni elementi dell'idea di Figliuolo, che continua a essere molto rassicurante: supereremo i 500.000 vaccini al giorno, eccetera. Allora, primo elemento, dice Figliuolo, anche ieri 469 morti, dobbiamo venirne fuori, l'età media delle vittime è 80 anni ma ora sta scendendo a 65, bisogna fare in fretta. Ecco qual è lo spirito dell'ordinanza con cui abbiamo imposto la priorità agli anziani, che ne dica qualche presidente di regione. È facile immaginare che adesso la reazione di De Luca sarà simile a quella di Erdogan, che ha dato del maleducato a Draghi, con la vignetta di Altan che dice: ha ragione Erdogan, doveva chiamarlo signor dittatore che è più educato. Dobbiamo proteggere i più esposti, continua Figliuolo, se non facessimo di tutto per riuscirci saremmo dei criminali. E poi ancora, serve ogni aiuto possibile, anche quello dei privati. Non a caso Figliuolo ha voluto tagliare il nastro al primo polo vaccinale gestito da un'azienda, quello della compagnia assicurativa Reale Mutua a Torino. Questo, dice, è un modello da seguire. Il patto con cui ottengono l'autorizzazione ad aprire è che vaccineranno gli anziani e poi, quando avremo messo in sicurezza i più fragili, potranno partire anche i loro dipendenti. Cita anche il caso Johnson & Johnson e la ricaduta sugli approvvigionamenti vaccinali. In questo trimestre, dice, l'Europa avrà 50 milioni di dosi in più da Pfizer, che per l'Italia significa quasi 7 milioni, circa 670.000, conto di averle entro fine mese, altri 2 milioni e 150.000 a maggio, le restanti 4 milioni a giugno. È un carico che ci permette di tamponare la situazione, e le limitazioni sugli altri vaccini, e che ci consentirà di avere 17 milioni di dosi a maggio, una potenza di fuoco superiore alle 500.000 somministrazioni al giorno. Insomma, ci crede Figliuolo e continua a ribadirlo, parla anche della macchina, e poi riprende l'argomento sugli anziani e le categorie più a rischio. Dobbiamo esaurire gli over 80 e andare rapidi sugli over 70. Ci sono 6 regioni che in 2-3 giorni chiuderanno il conto per la prima dose per gli ottantenni, altre come il Piemonte seguiranno subito dopo, in 5-6 giorni dal 10-15 maggio possiamo partire con le vaccinazioni in azienda, si andrà in parallelo multiplo. Ora ne parlerò con il Premier, con la comunità scientifica, possiamo anche decidere di vaccinare in contemporanea la fascia 30-59 anni, possiamo pensare di farli tutti insieme, ovviamente dando sempre la priorità a chi è più anziano, ma anche valutando le mansioni che ciascuno ricopre o la sua esposizione al rischio. Dunque, priorità agli anziani, possibilità di viaggiare in parallelo partendo più rapidamente con i 30-59 anni, valutando anche in funzione del livello di rischio che le mansioni richiedono. Scrive la Stampa, emergono 2 immagini chiave, una è appunto quella del parallelo multiplo e l'altra invece, la seconda immagine, è anglosassone, ovvero keep it simple, falla semplice. E ci auguriamo che Figliuolo, che ci sta mettendo dell'ottimismo e delle rassicurazioni, alla fine non l'abbia fatta magari troppo semplice. Veniamo al blocco di Johnson & Johnson. Stupisce che le autorità di farmacovigilanza abbiano ritirato Johnson & Johnson, non abbiano ancora ritirato invece per esempio Miguel Bosé, ma magari lo faranno. Intanto Johnson & Johnson, come AstraZeneca e come tutti gli adenovirus, i vaccini basati sull'adenovirus, scrive oggi la Stampa, rischia il ritiro dal mercato, tipo l'iPhone 5 che dopo che è uscito l'iPhone 6 scompare praticamente. Sembrerebbe essere in realtà una forzatura nel titolo, il fatto che questi vaccini rischino un ritiro definitivo, perché in realtà, poi se si legge nel pezzo di Dario Lombardo e Paolo Russo, c'è un se gli studi in corso dovessero dimostrare un'incidenza dei rari casi di trombosi cerebrale superiore alla norma anche nella popolazione anziana, oppure se si venisse a scoprire che l'abbattimento di piastrine nel sangue in altrettanti rari casi conseguente alla vaccinazione inducesse eventi emorragici. magici, quindi insomma non ci si dice molto di più di quanto già non si sapesse. Intanto il pronunciamento dell'EMA sembrerebbe essere meno rapido di quello che è avvenuto con AstraZeneca e arrivare la prossima settimana. Sta di fatto che intanto Pfizer si prende il mercato europeo, la stampa lo anticipava ieri, lo ribadisce oggi come fanno anche gli altri giornali. Ursula von der Leyen tratta 1,8 miliardi di dosi a proposito di Pfizer, che a questo punto diventa il vaccino di riferimento per quanto riguarda l'Europa, che è uscita con le ossa rotte e con i nervi tesi dalla relazione intrecciata con AstraZeneca, a cui aveva dato la priorità. Delle radici europee di Pfizer scrive questa mattina in prima pagina il Foglio: l'Unione Europea punta tutto sui vaccini di nuova generazione mRNA, in particolare su quello di Pfizer-BioNTech, che supera i problemi per superare i problemi con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Anzi, bisognerebbe chiamarla BioNTech-Pfizer, come fa sempre la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nelle sue dichiarazioni per rivendicare il carattere europeo del vaccino. Il brevetto è della piccola società biotech tedesca, senza la quale Pfizer avrebbe rischiato di trovarsi di fronte alle stesse difficoltà di altri big pharma. Le ricerche iniziali di BioNTech sulla tecnologia mRNA erano state finanziate con 6 milioni di euro nel 2013 dal programma quadro della UE. La Banca Europea degli Investimenti lo scorso anno ha fornito un prestito da 100 milioni per lo sviluppo del vaccino. La Germania in settembre ha deciso di finanziare l'impianto di BioNTech a Marburg, consentendo un aumento della produzione. Il rapporto con la Commissione si è consolidato negli ultimi tre mesi con BioNTech Pfizer, che ha compensato una parte dei tagli di AstraZeneca. Ieri von der Leyen ha annunciato un accordo per anticipare la consegna dal quarto al secondo trimestre di 50 milioni di dosi. Tra aprile e giugno il totale di BioNTech Pfizer sarà di 250 milioni. E poi appunto la negoziazione per un contratto da 1,8 miliardi di dosi nel 2022 e 2023. Dicevamo del mercato dei vaccini. Oggi c'è Zaia che è intervistato dal Corriere della Sera, che torna sul suo cavallo di battaglia, ovvero quello di ricorrere al mercato parallelo. Cosa significa mercato parallelo? Lo abbiamo visto nelle precedenti esperienze. Significa di fatto che al posto di Johnson & Johnson punta evidentemente, come anticipavamo ieri, sul vaccino veneto Zonin & Zonin. Se vi siete persi ieri la carrellata dei vaccini, riassumendo rapidamente, Zonin & Zonin è stato proposto a Zaia da un tizio che conosce uno che lavora in un laboratorio a Treviso, il cui collega ha un cognato che vive in Cina e frequenta una donna sposata con uno che fa l'intermediario per una società svizzera gestita dal nipote di un imprenditore di Padova, che una volta è stato in vacanza a Malta e ha conosciuto un dottore bravissimo che lo ha messo in contatto con una casa farmaceutica australiana che darebbe al Veneto 35 milioni di dosi a un prezzo estremamente ragionevole. Lasciamo la questione dei vaccini, perché poi l'altro tema è quello delle riaperture. A proposito di Lega, c'è Salvini che, come avete visto, vuole riaprire tutto già il 26 e ha elaborato una proposta per far riaprire, pensate, già da domani tutti quanti i ristoranti. Un'idea semplice quanto efficace, ovvero fare dei ristoranti, comprese le rosticcerie e le pizzerie con forno a legna, un hub vaccinale in cui magari mentre mangi c'è lo chef in persona che ti vaccina con la sac à poche. Vediamo cosa ne pensa Draghi. Intanto il governo deve varare il nuovo decreto sostegni, che è arrivato in Senato. Per ora si è partiti con il vitalizio a Formigoni, per il resto invece si vedrà. Sul vitalizio a Formigoni si scatena naturalmente il Fatto Quotidiano come il toro di fronte al drappo rosso, e intanto c'è un piano per gli stadi ma non per gli spettacoli e la cultura. E oggi molti giornali chiamano in causa protagonisti più dello spettacolo e della musica, anzi, che della cultura. L'unica superstite come interlocutrice della cultura, come avete sentito anche dalla rassegna stampa di Sara Milanese e Monica Guerritore, unica a rappresentare il teatro, unica donna peraltro in una platea di musicisti maschi, con con La Stampa che mette in prima pagina l'appello di Cesare Cremonini perché si riaprano anche i palchi della musica. Il Corriere della Sera invece sceglie, sembra un po' il concerto del primo maggio per certi aspetti, sceglie Daniele Silvestri che dice: sono felice per il calcio, non capisco però se dietro la velocità di questa decisione ci siano solo fattori economici. Andrea Lafranchi, che lo intervista, gli dice: nei giorni scorsi aveva criticato il ministro Franceschini parlando di situazione ridicola. Mi riferivo, dice Silvestri, all'impasse che stiamo attraversando. È doloroso vedere che non ci siano risultati relativi al nostro settore, che siano sperimentazioni sulla ripartenza degli eventi o misure di tutela economica per i lavoratori. Il ministro chiede parità con lo sport. Va meglio dunque, gli chiede Lafranchi, risponde Daniele Silvestri, dimostra di esserci e di voler cogliere la palla al balzo, però sa benissimo che Bauli in piazza ha messo sul tavolo proposte concrete sia per i protocolli di ripartenza che per le misure emergenziali. Il Repubblica invece fa proprio il concertone perché mette fianco a fianco uno dopo l'altro Daniele Giuliano San Giorgi dei Negramaro, Max Gazzè, Willy Peyote, Colapesce, Di Martino. Il concetto poi è quello già espresso da Daniele Silvestri, ribadito in varie forme. Max Gazzè dice: se serve suonerò per strada. Willy Peyote rivendica di essere stato profeta a Sanremo con quella canzone che diceva: riapriamo gli stadi ma non teatri né live. L'immobilità non è una soluzione per Colapesce e Di Martino, e via di questo passo. L'altro tema connesso all'emergenza pandemica è naturalmente quello del Recovery Fund, e oggi il Corriere della Sera intervista a pagina 8 il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega agli affari UE Enzo Amendola, che era già stato ministro agli affari europei nel governo Conte. E Monica Guerzoni gli chiede: la UE darà il 13% dei fondi del recovery a luglio ai paesi che per primi presenteranno il piano. L'Italia è in ritardo e prenderà i primi soldi solo a settembre. Poi c'è un punto interrogativo, ma Amendola risponde: nessun paese ha presentato ancora il recovery, il che smentisce la campagna che andava avanti da settembre, per cui l'Italia sarebbe in ritardo. Il mio assillo in queste ore in cui il MEF con Palazzo Chigi sta completando il piano nazionale di ripresa e resilienza e il dopo, quando avremo inviato il tutto a Bruxelles, dovremo essere veloci nello spendere, solo così la progettualità sarà forte. Ma perché dovremmo essere veloci in pandemia se non lo siamo mai stati? Gli chiede Monica Guerzoni, e la risposta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio è: l'Italia, come capacità di spendere i fondi europei, nella parte bassa della classifica. Vista la natura della crisi, i sostegni, lo scostamento e i ricoveri devono essere risorse assorbite nel più breve tempo possibile, con procedure che facciano saltare i burocratismi e gli impacci. Questo dunque il monito: finire velocemente il piano, spendere velocemente. Ma a proposito di piano, il Foglio in prima pagina mette quella che sarebbe la proposta di Enrico Letta, neo segretario del PD, che vuol far sentire la sua voce, la voce del partito all'interno del governo, in cui si sente sempre più roboante la voce di Salvini. Il Foglio in prima pagina: così Letta chiederà a Draghi di cambiare il piano del recovery, più attenzione a giovani e donne con requisiti stringenti sulle assunzioni delle aziende che intendono partecipare ai bandi di gara, una Hydrogen Valley nel Mezzogiorno, un cambio di prospettiva nel piano di assunzioni nella pubblica amministrazione e una svolta nella strategia di sviluppo della banda ultralarga. Ancora un Erasmus dei lavoratori su scala nazionale, un deciso aumento dei finanziamenti su tutto il settore scolastico e infine un'indicazione sulla fisionomia della governance, composta da 7 esperti e sganciata il più possibile da logiche di spartizione politica. Sono queste in sintesi le principali proposte che comporranno il documento che Mario Draghi si vedrà consegnare venerdì pomeriggio dalle mani di Enrico Letta. Poi c'è tutta la questione della diplomazia, fronte molto caldo, non solamente per Erdogan furibondo con Draghi, ma ripeto, dopo Erdogan contro Draghi c'è anche la Cina contro la Hunziker. La verità, hanno perso la testa, Hunziker e Gerry Scotti razzisti. Il Libero naturalmente in prima pagina ironizza sui cinesi la Hunziker crocifissa perché ha fatto gli occhi a mandorla insieme a Gerry Scotti a Striscia la Notizia, e i cinesi non l'avrebbero presa esattamente bene, come non l'avevano presa bene, vi ricorderete, con Dolce e Gabbana, che poi hanno dovuto fare un tragico e fantaziano auto da fè per chiedere scusa. Segnalo naturalmente, perché questo è doveroso, che i giornali della destra continuano a fare campagna contro il ministro Speranza, che è diventato l'obiettivo, e magari ne parliamo domani, ma devo segnalare lo scoop del glottologo di Libero, attenzione, che questa mattina in prima pagina fornisce la risposta a un interrogativo a cui nemmeno l'Accademia della Crusca e la Treccani hanno saputo mai rispondere, e ci spiega perché la parola culo è la più diffusa grazie al glottologo di Libero. Io ho finito il mio tempo a disposizione e quindi chiudo con una buona notizia che conoscete: ieri il Parlamento ha votato la cittadinanza a Patrick Zaki, forza dai, e chi ha votato no è stata la Meloni, dopo aver attentamente verificato che Patrick Zaki non avesse alcuna parentela con Mubarak. Con questo io vi saluto, ci sentiamo domani, e ancora una volta grazie ad Alessandro Principe che mi ha rassicurato, oracolare come solo lui sa essere, dicendomi è sicuramente la batteria.